Buongiorno Matteo Ungaro.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Che mi ha raggiunto in studio per l'approfondimento di oggi dedicato alla nuova era delle deportazioni, dobbiamo chiamarla così purtroppo. Negli ultimi mesi il tema delle politiche migratorie europee è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, in particolar modo lo scorso 26 marzo, quando l'Unione Europea ha fatto un passo concreto verso l'introduzione dei cosiddetti hub di rimpatrio. La settimana scorsa, infatti, il Parlamento ha approvato la sua posizione su una nuova legge sui rimpatri dei migranti irregolari. Non è ancora legge definitiva, ora iniziano i negoziati tra Parlamento e Commissione e Stati membri.
E questa legge prevede degli accordi con paesi terzi, nuove procedure accelerate per l'esame delle domande d'asilo e un crescente investimento di strumenti di sorveglianza e gestione di questi flussi migratori. E in questa nostra mezz'ora di Alphaville cerchiamo di affrontare il fenomeno occupandoci sia del passato che del presente.
E diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, Federico Del Giudice e Francesca Spinelli. Buongiorno, benvenuti ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Federico Del Giudice è ricercatore all'Università di Torino, dove insegna storia contemporanea, storia delle migrazioni, si occupa di storia sociale, delle migrazioni, di storia della giustizia, del lavoro. Tra i suoi studi ricordiamo la recente pubblicazione che ha co-curato con Ilaria Pavan, Indesiderabili politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per Il Mulino. E Francesca Spinelli è giornalista e traduttrice che vive a Bruxelles, dove segue da vicino le politiche europee su migrazione e asilo, collabora con Internazionale e ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, pubblicato da Futura.
Ecco, Francesca Spinelli, iniziamo con lei. Che cosa potrebbe cambiare concretamente con questa nuova legge che, ora lo ricordiamo, c'è ancora un iter parlamentare in corso? E nel caso, come saranno organizzati questi hub creati all'esterno delle frontiere dell'Unione Europea?
Allora, questa legge, quando sarà approvata, sarà un regolamento e sostituirà la direttiva rimpatri del 2008, la differenza è che quindi sarà immediatamente applicabile negli Stati membri, quindi diciamo, notiamo un'accelerazione, una volontà di rendere più rapide appunto queste misure. E, prevede praticamente il potenziamento di tutta una serie di strumenti che sono a disposizione degli Stati membri, ma diciamo che finora soltanto alcuni Stati membri li avevano usati in modo più radicale. Quindi questa proposta avanzata dalla Commissione a marzo del 2025 potenzia tutti questi strumenti, normalizzerebbe delle misure che sono state considerate finora eccezionali o comunque estreme, e tra le misure proposte c'è in effetti quella più controversa, che è l'istituzione di centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Fate bene a parlare di deportazioni, perché in effetti soltanto, diciamo, a livello ufficiale si parla ancora di rimpatrio. Tutte le ONG che hanno denunciato questa proposta parlano di deportazione, perché si tratta veramente di trasferimenti forzati di persone verso territori con cui a volte non hanno nessun legame.
Ci ritorneremo ovviamente. Prego Francesca.
No, volevo solo aggiungere che quindi questi centri di rimpatrio esterni all'Unione Europea, quando, se verranno istituiti, richiederanno ovviamente un accordo tra o l'Unione Europea o i singoli Stati membri e uno Stato terzo, e dovrebbero permettere quindi di trasferire rapidamente, perché questo è lo scopo, delle persone in soggiorno irregolare che hanno ricevuto un ordine di lasciare il territorio altrove, in questi centri, per poi disinteressarsi completamente di quello che accadrà loro.
Federico Del Giudice, questo inasprimento era voluto da tempo da alcuni governi europei. Quali erano in passato coloro che si erano spinti in questo senso? Ricordiamolo.
Ma si può dire che, diciamo, questa gestione di allontanare dagli occhi gli immigrati, in verità, delle origini profonde, già dalla fine dell'Ottocento, comunque diversi paesi di immigrazione creano dei centri sul proprio territorio ancora, però in cui rinchiudere gli immigrati, uno dei primi sicuramente agli Stati Uniti, e così crea l'idea di un entry fiction, cioè l'immigrato è entrato ma non gli garantisco alcuna tutela giuridica, giudiziaria, perché l'obiettivo è espellerlo, e quindi fondamentalmente non c'è un processo, anche perché non c'è un crimine, per questo ultimamente appunto si parla molto di crimmigration, cioè l'immigrazione in quanto tale, la migrazione è criminalizzata, anche se il migrante stesso o la migrante non hanno commesso reato. Chiaramente questo poi si è rafforzato nel tempo. Ovviamente quando si parla di queste procedure, non dimentichiamoci che dobbiamo avere a che fare con due stati, cioè uno stato di emigrazione e uno stato di immigrazione, e questo è sempre stato il problema delle politiche migratorie, nel senso che è facile parlare di espulsioni o soprattutto di rimpatri, ma non per forza il paese di emigrazione è pronto ad accettare il rimpatrio. Idem appunto, anche gli stranieri hanno una loro immigranti, hanno una loro agency, si oppongono in qualche maniera, hanno delle reti sul territorio, e la migrazione per loro è parte di un progetto. Quindi appunto questa c'è una lunga durata. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo visto degli esempi sempre più marcati di spostare la frontiera al di fuori della frontiera stessa, cioè di demandare a stati terzi prima la selezione e quindi chiedere alla Turchia, alla Libia o alla Tunisia di filtrare le migrazioni, oppure come nel caso del Regno Unito, che ha chiesto, cioè ha sottoscritto l'accordo con Ruanda per mandare gli emigranti lì, i migranti di altri paesi lì, oppure appunto i casi più recenti dell'Albania con la costruzione dei CPR da parte dell'Italia. Sì, esatto.
Francesca Spinelli, le recenti riforme delle politiche migratorie di cui ci stiamo occupando vengono spesso presentate come una risposta a una fase eccezionale, una fase di emergenza, ma secondo lei siamo davvero di fronte a una svolta o è piuttosto un'evoluzione di tendenze che sono già in atto?
Beh no, l'ha detto molto bene adesso Federico De Giunzi, cioè le tendenze erano in atto da tantissimo tempo. Quando si sente parlare di svolte eccezionali, situazioni di emergenza, sono, diciamo, il discorso ufficiale che serve a giustificare la normalizzazione di misure eccezionali, e direi che l'unica cosa veramente eccezionale è la capacità che hanno dimostrato i governi europei nello smantellare un sistema che poteva forse essere migliorato, poteva avere che il sistema d'asilo, cioè il sistema d'asilo di fatto è questo che stanno denunciando tutti, che stiamo osservando, è affossato, e il motivo per cui i governi sono arrivati a questo punto è che era diventato praticamente l'unico modo per le persone che arrivavano in modo irregolare, poiché non ci sono vie di accesso, ce ne sono pochissime regolari al territorio dell'Unione Europea, per poter restare si introduceva una domanda d'asilo. E questo dal punto di vista dei governi europei era un problema da risolvere di fatto smantellando il diritto d'asilo e mettendo su tutto questo sistema di, come diceva Federico il giudice, spostamento delle frontiere, per far sì che le persone appunto abbiano sempre più difficoltà ad arrivare e siano allontanate sempre più rapidamente. Quindi ecco, in questo senso no, non c'è nessuna situazione di emergenza, però sì, c'è qualcosa di eccezionale in quello che stiamo osservando, perché comunque c'è un'accelerazione della spregiudicatezza, diciamo, delle misure che vengono approvate.
Federico Del Giudice, un po' di storia. Se guardiamo alle politiche migratorie europee del secondo dopoguerra, quali sono i passaggi chiave che ci aiutano a capire l'approccio attuale dell'Unione Europea, secondo lei?
Allora, appunto, anche ascoltando adesso, c'è una grande differenza con l'immediato secondo dopoguerra, nel senso che nel secondo dopoguerra gli stati di emigrazione e di immigrazione provavano a raggiungere, a sottoscrivere dei trattati di lavoro, prevalentemente perché si cercavano lavoratori, per gestire questi flussi, no? Riconoscere il bisogno dei paesi di immigrazione di avere della manodopera, riconoscere i bisogni dei paesi di emigrazione del fatto che c'era una popolazione tra virgolette eccedente, e questo va avanti fino agli anni 70, fino alla crisi petrolifera. Da quel momento in poi arriva appunto quello che diceva adesso Francesca Spinelli, cioè si smantellano delle politiche migratorie che potevano avere tutti i limiti di cui potremmo parlare per ore, però esistevano politiche migratorie, e soprattutto esisteva il fatto che si riconoscesse che c'erano più soggetti che dovevano in qualche maniera governarli. da quel momento in poi, in qualche maniera, si pensa che con la crisi economica scompariranno le migrazioni. In verità non è vero, perché aumentano i ricongiungimenti familiari, le persone vogliono rimanere nel paese in cui sono arrivate, non per forza con lo stesso lavoro che avevano in Svizzera o in Germania, gli italiani l'avrebbero ritrovato al loro ritorno. E quindi si vede che invece restano, ne arrivano di nuovi e appunto arrivano nuove ondate e trovano l'unico strumento nella richiesta d'asilo. E questo secondo me è appunto interessante il fatto di riflettere sul fatto che oggi si parla di emergenza, ma perché non c'è niente che vada a regolare la normalità della migrazione. In questo si vede storicamente, anche appunto prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo, spesso si parla di emergenza nel momento in cui bisogna utilizzare strumenti di eccezione, cioè strumenti che escono fuori dal diritto normale, dalle garanzie costituzionali di un paese, e quindi si applica ai migranti qualcosa che non si potrebbe applicare ai propri cittadini. Quindi ecco, per sintetizzare, vedo questa differenza con l'immediato secondo dopoguerra nel tentare di dare un governo, una gestione delle migrazioni, e il fatto che poi questo venga a scomparire, quindi l'emergenza diventa perpetua e quindi diventa la normalità l'emergenza.
Una domanda per entrambi, iniziamo con Francesca Spinelli. In Europa si sta vivendo una situazione in cui sempre più stati sono governati dalle destre. Quanto pesa oggi la dimensione politica interna dei singoli stati membri nella definizione delle politiche migratorie comuni?
Allora, io mi ricollegherei a quanto appena detto da Federico Del Giudice, ripartendo poi quindi dagli anni Ottanta, perché in realtà bisogna fare un passo indietro rispetto a, diciamo, all'inizio dell'armonizzazione delle politiche migratorie di asilo. Il problema è che nella fase appunto immediatamente successiva agli anni Settanta, il tema della migrazione ha cominciato a essere strumentalizzato da partiti di destra e di estrema destra, e penso in particolare all'esempio della Francia con il Front National, ed è stato così fin da quel periodo. Quindi questo vuol dire che o il presentare, l'usare gli immigrati, le persone immigrate come capri espiatori di tutti i problemi della società, o anche solo presentare l'immigrazione come un problema da risolvere, questa visione qua, che quindi è una visione appunto di partiti di destra e estrema destra, si è diffusa da allora. E questo vuol dire che oggi, nel momento in cui abbiamo dei governi di destra e di estrema destra che propongono misure che in teoria dovrebbero far inorridire i progressisti o anche i liberali, in realtà queste misure hanno già la strada spianata, perché in un certo senso la visione generale dell'immigrazione è fortemente influenzata da questi decenni di discorso dettato dalla destra e dall'estrema destra. E l'abbiamo visto benissimo nel caso del voto del Parlamento Europeo sul regolamento deportazioni, chiamiamolo così, perché di fatto la versione, diciamo il testo approvato dal Parlamento Europeo è dettato dall'estrema destra, però è stato approvato non solo dal Partito Popolare Europeo, dal centrodestra quinto, ma persino da alcuni socialisti e da alcuni liberali. Quindi questo ci dà proprio un'idea di come appunto l'influenza di questi movimenti, di questi partiti, si sia effettivamente ormai completamente assestata.
Ecco, Federico Del Giudice, anche a lei la stessa domanda, cioè quanto pesa oggi la dimensione politica dei singoli stati rispetto alle politiche migratorie dell'Unione Europea?
Ah, pesa molto, anche perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che il rafforzamento delle frontiere esterne avviene nel momento in cui si rafforza la libera circolazione all'interno, dagli anni Ottanta con Schengen. In qualche maniera quindi si crea un regime doppio in cui c'è una libertà di circolazione all'interno e invece un rafforzamento e una criminalizzazione delle migrazioni dall'esterno. E quindi in qualche maniera si sovrappone a quella perdita di sovranità percepita dalla destra, o comunque appunto criticata dalla destra nazionalista, perché si va verso un processo di integrazione europea. E quindi è proprio in quel frangente, negli anni Ottanta, come diceva Francesca Spinelli, che le destre hanno una ripresa sul tema dell'immigrazione, e su questo c'è, c'è una centralità, e sul tema delle migrazioni appunto è interessante, perché è il tema delle migrazioni su cui si è ancorato un discorso più ampio su quale deve essere la sovranità nazionale rispetto a un istituto come l'Unione Europea, che in qualche maniera invece andava a definire un diritto sovranazionale, e quindi non potremmo vedere l'uno senza vedere l'altro. A questo si lega storicamente un altro processo di cui non abbiamo parlato, che è quello della decolonizzazione, che però è necessario. Cioè, in molti paesi in cui nasce l'estrema destra, che spesso era sostenitrice della colonizzazione, anzi aveva difeso, come nel caso del Front National, il fatto che per esempio l'Algeria rimanesse francese, sono proprio quei processi di decolonizzazione che danno avvio a nuovi flussi migratori, e quindi in qualche maniera c'è una grossa contraddizione in seno alle destre fino appunto dagli anni 70-80. E ho tempo, volevo aggiungere un'altra cosa.
Sì.
Rispetto al mercato del lavoro, cioè che in qualche maniera l'altra contraddizione rispetto alle migrazioni è che anche la destra liberale ritiene che siano necessarie le migrazioni da un punto di vista del mercato del lavoro, perché ci sono dei settori che vengono sorretti interamente da lavoro migrante, e al tempo stesso però vengono attuate queste politiche restrittive, e più le politiche sono restrittive e quindi più queste politiche creano fasce di popolazione ricattabili, e più in qualche maniera appunto all'interno di questi settori del mercato del lavoro le condizioni continuano a stagnare, e questo è un elemento secondo me centrale. Cioè, la creazione dell'emergenza è anche funzionale a mantenere alti livelli di sfruttamento in diversi settori economici.
Sì, un aspetto fondamentale da tenere presente. Io tornerei brevemente alla legge, che se dovesse passare, insomma, Francesca Spinelli, volevo capire in che modo poi può essere applicata, ad esempio l'apertura di hub di rimpatrio, cosa prevede in futuro, dei negoziati con paesi terzi ovviamente.
Esatto, negoziati o come dicevo tra l'Unione Europea e lo Stato terzo, ma di recente 5 Stati membri hanno già annunciato di essersi, diciamo, riuniti, di aver cominciato a riflettere tra di loro su come avviare questo progetto degli hub di rimpatrio, tra cui Austria, Paesi Bassi. Adesso non ricordo gli altri, comunque quindi sì, verrebbero dietro ovviamente pagamento, nel senso che questo già lo vediamo da decenni. L'idea è che l'Unione Europea o lo Stato membro finanzia lo Stato terzo e in cambio ottiene cooperazione nelle politiche migratorie. Allora, cooperazione finora voleva dire tante altre cose, per esempio gli accordi di riammissione, quindi essere diciamo più disposti a accettare il rimpatrio dei loro cittadini, oppure controlli appunto alle frontiere esterne, o il fatto di far accedere per esempio l'agenzia Frontex sul loro territorio. Questa, la novità effettivamente è questa possibilità di aprire dei centri di rimpatrio sul territorio, ma non è ancora chiaro come verrebbero gestiti e soprattutto come verrebbero garantiti i diritti delle persone che verrebbero trasferite dall'Unione Europea in questi centri di rimpatrio.
Ecco, Francesca Spinelli, rimaniamo ancora un attimo con lei. Poco fa citava Frontex, che è un'agenzia che viene spesso citata ma raramente spiegata. Ecco, che cosa fa davvero questa agenzia nel quotidiano? Ricordando peraltro che è notizia di pochi giorni fa, l'ex direttore dell'agenzia è indagato per crimini contro l'umanità.
Esatto, sì, questa è la notizia di questa settimana. Fabrice Leggeri, che adesso siede al Parlamento europeo con l'Assemblement National, effettivamente indagato. Questa agenzia se ne parla molto di più adesso in anni recenti, però se consideriamo che esiste da più di 20 anni, per molti anni ha operato con notevole discrezione. È nata per aiutare, sostenere gli stati membri a coordinare la sorveglianza delle loro frontiere esterne, però diciamo che con una serie di riforme del suo mandato i suoi poteri e il suo bilancio sono cresciuti notevolmente, e quindi oggi in realtà ha delle competenze molto più estese di quelle che sono le competenze di una guardia di frontiera o guardia costiera di uno stato membro, perché appunto non si occupa solo più di aiutare gli stati membri a controllare le frontiere esterne, ma si occupa anche di rimpatri, di raccolta dati sui cosiddetti flussi migratori, di formazione delle guardie di frontiera e di costiera di stati terzi, e poi dal 2016 può acquisire lei stessa attrezzature, mentre prima doveva affidarsi a quelle degli stati membri, e quindi ha anche un ruolo di sviluppo, contribuisce allo sviluppo di tecnologie di punta di sorveglianza delle frontiere. Si è visto di recente per esempio nel suo ruolo nei progetti pilota che riguardano l'uso di droni, per esempio, e infine aggiungerei, perché questa è proprio forse l'ultima competenza che si è aggiunta, il suo ruolo centrale in questi nuovi sistemi che regoleranno l'ingresso dei cittadini di stati terzi, quindi ingresso diciamo regolare sul territorio dell'Unione Europea attraverso questi due sistemi, sistema di ingressi e uscite, entry exit system, e l'ETIAS, che è quindi il sistema di autorizzazione all'ingresso, un po' sul modello diciamo americano. Ecco, Frontex per ETIAS sarà proprio il centro di coordinamento, quindi tutte le richieste che verranno introdotte da cittadini di stati terzi per accedere per un periodo breve al territorio dell'Unione Europea passeranno da Frontex, e anche per il sistema di ingressi e uscite Frontex ha un ruolo centrale.
Un ruolo sempre più grande, quindi. Federico Del Giudice, nel volume Indesiderabili affrontate il tema della selezione dei migranti. Quanto è nuova l'idea di distinguere tra migrazioni desiderate e indesiderate?
Beh, l'idea è molto vecchia. Chiaramente si rafforza molto con l'industrializzazione, cioè a fine 800, quando le migrazioni diventano di massa. E soprattutto nelle Americhe, per esempio, si riflette a qual è la popolazione che vorremmo avere, con l'idea che c'erano tanti spazi vuoti, in verità che erano riempiti da popolazioni native ma che venivano espulse, e quindi si riflette al tipo di razza esplicitamente che doveva venire. Quindi appunto la Costituzione argentina, per esempio, accetta la libera immigrazione dall'Europa, solo dall'Europa, o ci sono altri meccanismi che vennero istituiti per esempio controllare la salute del migrante, ma che salute si estendeva a un concetto molto ampio e che in qualche maniera andava a selezionare anche il corpo perfetto del migrante, perché il migrante doveva essere anche il buon lavoratore, soprattutto il produttore, e quindi appunto molte leggi definiscono età minime e massime, definiscono in qualche maniera la condizione fisica generale. E poi l'altro elemento fondamentale su cui si vanno a definire i migranti desiderabili tutt'oggi è l'elemento politico, cioè il migrante deve essere fondamentalmente passivo. Nella fine dell'Ottocento il grosso problema, la grande paura era quella degli anarchici, no? Per cui chi era di idee anarchiche poteva essere espulso. Basta pensare alla canzone Addio Lugano di Pietro Gori, e poi diventano i comunisti, e poi chiaramente al giorno d'oggi invece il migrante può essere tacciato o accusato di essere un islamista. Chiaramente il tema è queste paure vengono utilizzate poi per colpire una generalità di migranti, no? Per cui gli italiani a fine 800 erano tutti degli anarchici o dei criminali in alcuni paesi, e quindi si disegna un'idea del migrante come migrante sedizioso, pericoloso, e su questo appunto le leggi da quegli anni si rafforzano, e è un continuum che possiamo vedere fino ad oggi. Anche sulla salute è un tema ricorrente dei migranti come portatori di malattie, la fine dell'Ottocento, inizio Novecento, c'erano diverse malattie che venivano fatte circolare, tra virgolette, dai migranti. Alla fine del Novecento, per esempio, è stata l'epidemia di AIDS, che è stata utilizzata dalle destre europee, appunto, nei primi dibattiti contro lo spauracchio dei migranti. Quindi su questo si è venuto a definire idee multiple e che si incastrano in qualche maniera e vanno a creare l'idea del migrante desiderabile, che non è altro, se vogliamo, che l'idea di quale società vorrebbero i governi. E su questo appunto anche le politiche della fine della Seconda Guerra Mondiale tendevano appunto a fare quegli accordi di cui vi dicevo prima, sulla base degli stati da cui si voleva avere dei migranti, principalmente stati europei, e quindi migranti bianchi, appunto finalizzati al lavoro, e che quindi potessero entrare nel mercato del lavoro in un continente che stava vivendo una rapida industrializzazione.
Noi siamo proprio in chiusura: immigrazioni, flussi migratori tra passato e presente, la nuova era delle deportazioni. Ne abbiamo parlato con Federico De Giudice, grazie, ricercatore all'Università di Torino,
grazie,
e curatore insieme a Ilaria Pavane, Indesiderabili, politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per Il Mulino. E grazie davvero anche a Francesca Spinelli, giornalista e traduttrice, che collabora con Internazionale, ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, ed edito dalla casa editrice Futura. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie.
E grazie a Matteo Ungaro, con te ci troviamo domani.
Grazie a te.